6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.
Buon pomeriggio e ben trovati come tutti i venerdì insieme a Martina per una nuova puntata dei 6 gradi di Radiofonica, che come ormai sapete benissimo è un programma omaggio all'omonima trasmissione di Radio 3. Quest'oggi affronteremo una catena musicale che ci porterà dal primo al sesto grado attraverso un'escursione nella musica rock che partirà dall'Italia per poi attraversare l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Ma appunto partiamo subito dall'Italia con la premiata Forneria Marconi al primo step della nostra catena musicale. La premiata Forneria Marconi, conosciuta anche attraverso la sigla PFM, che da molti è considerato il primo e soprattutto unico gruppo di progressive rock italiano. La premiata Forneria Marconi è soprattutto uno dei pochi gruppi italiani che è riuscito a sfondare a livello internazionale. Infatti pensate che ha avuto successo non soltanto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ma addirittura ha riscontrato diverse critiche positive anche in Giappone. La premiata Forneria Marconi è il gruppo che si è evoluto dal gruppo dei Quelli, un gruppo che nella seconda metà degli anni 60 si è fatto conoscere nell'ambiente musicale italiano per la propria qualità dei testi musicali e anche dei brani, e per la preparazione e la tecnica strumentale di tutti i suoi componenti. Quindi la prima Forneria Marconi appunto è un'evoluzione del gruppo musicale dei Quelli, e la svolta per questo gruppo si è avuta nel 1970, quando appunto il gruppo decide di cambiare il nome e fanno anche qualche piccolo cambio di formazione all'interno della band. Ora, prima di andare a parlare un po' di più della premiata Forneria Marconi, ci andiamo ad ascoltare un loro brano che si intitola Dove, Quando.
6 gradi.
6 gradi. Thank you.
dall'inizio degli anni 70, quando i PFM iniziarono la loro carriera, fu per loro fondamentale l'incontro con il violinista e flautista Mauro Pagani durante le registrazioni del disco La Buona Novella di Fabrizio De André, perché Pagani, che poi entrò a far parte del gruppo, diede una particolare caratteristica musicale a quelle che sarebbero poi state le canzoni più famose della band. Ed in questo periodo, anche grazie all'impresario Franco Mamone, i PFM iniziarono a fare da band di supporto durante i concerti in Italia di grandi band straniere, come ad esempio i Deep Purple, e questo fece sì che vennero conosciuti dagli amanti della musica rock, e quindi il loro successo partì da qui. Il loro successo durò circa 20 anni, poi alla fine degli anni 80 decisero i membri del gruppo di non suonare più in pubblico, insieme perlomeno, ed ogni componente della band si dedicò a progetti da solista. Poi nel 2005 sono tornati insieme per lanciare un nuovo progetto, ovvero Dracula, un'opera rock sul modello dei lavori di Ampio Respiro come Tommy degli Who. E come ho detto prima, all'inizio della loro carriera i PFM fecero da gruppi spalla durante i concerti italiani di band straniere. Ho già nominato i Deep Purple, ma fra questi gruppi stranieri ci sono anche gli Yes, gruppo inglese che si trova al secondo grado della nostra catena musicale di oggi. Gli Yes sono un gruppo appunto inglese che si è formato nel 1968 e sebbene non abbia avuto una carriera lunghissima, da molti è considerato uno dei principali esponenti del rock progressivo britannico. Gli Yes hanno conosciuto il loro maggior periodo di successo a metà tra gli anni 70 e gli anni 80 e sicuramente hanno contribuito allo sviluppo della scena del progressive rock inglese. E poi durante gli anni, alla fine degli anni 70, hanno un leggero picco di popolarità, ma si rilanciano negli anni 80 con un nuovo album che lascia di stucco i componenti stessi della band, perché non pensavano che sarebbero riusciti a rilanciarsi così bene. Ora noi andiamo ad ascoltare una canzone degli Yes che è tratta dall'album Fragile e che si intitola Long Distance Runaround. canzone è tratta appunto dall'album Fragile, che è considerato una pietra miliare del rock progressivo inglese. E durante l'elaborazione di quest'album, gli Yes iniziano a collaborare con l'artista Roger Dean, che non solo realizza molte copertine dei loro album, fra cui appunto questo Fragile, ma che li aiuta anche a spettacolarizzare le loro esibizioni dal vivo. Infatti Dean suggerisce agli Yes di usare ad esempio delle luci laser durante i loro concerti e gli studia delle coreografie apposite che fanno sì che i concerti degli Yes, le loro performance live, risultino totalmente coinvolgenti per il pubblico che assiste ai loro concerti. E con il loro secondo album nel 1971, The Yes Album, riscuotono un notevole successo non solo in Inghilterra ma anche in America, tant'è che nell'aprile del 71 riescono ad intraprendere un grande tour negli Stati Uniti come gruppo spalla di un'altra famosa rock band americana, i Jethro Tull. E sono proprio loro a trovarsi al terzo grado di separazione della nostra teoria di oggi. I Jethro Tull sono un gruppo originario di Blackpool in Inghilterra, fondato come gli Yes alla fine degli anni 60 dallo scozzese Ian Anderson, che aveva la particolarità di suonare magnificamente il flauto traverso. Una curiosità, Jethro Tull, il nome della band, deriva dal nome del pioniere della moderna agricoltura, appunto Jethro Tull. E quindi una scelta un po' particolare per il loro nome. E la musica di Jethro Tull è considerata molto particolare perché è contraddistinta appunto dal flauto traverso, che Anderson suona in modo davvero carismatico e che contribuisce a far sì che la musica della band risulti molto blues, molto blues e jazz. Però non solo, perché nel corso degli anni i Jethro Tull hanno attraversato diversi stili musicali, sono andati appunto dal blues al rock, al folk rock, dal progressive alla musica etnica, quindi sono rimbalzati un po' fra i vari generi musicali che hanno avuto la possibilità di esplorare. Noi adesso, perché ci piace parlare poco ed ascoltare molto buona musica, ci andiamo ad ascoltare una canzone del 1976, tratta dal loro primo concept album, che si intitola Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.
War is drowsy, comes too tight. Unfashionable to be hand. Drag is a to light. And dance and bell buckle, yesterday's dreams. The trouble can rub it on doom. Ringing her chain. It is, and double time seems it is, as no I'll make it glim. Now it's too to rock and run, that is too young to die. Yes, he was too to rock and run, that is. So the old rocker gets out his bike to make a ton before he takes his leave. Up on the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies and tears in his eyes, is the wind with words echo the final take. And he hits the trunk road going around 120 with no room left to break. And he was too old
all'inizio la chiave del successo di questo gruppo fu sicuramente, come ho già ricordato prima, il suono del flauto che Anderson metteva in quasi tutte le sue canzoni, che contribuiva a dare una chiave di lettura molto blues alla musica del gruppo. Ma progressivamente il blues fu abbandonato per passare appunto ad altri generi musicali come il folk o il jazz, e all'inizio degli anni 80 i Jethro Tull cambiarono ancora una volta stile musicale, e i fan vennero colpiti da uno shock quando nel 1984 il gruppo pubblicò l'album Under Waps, che era un album completamente dominato dagli sintetizzatori e dalle programmazioni elettroniche, e soprattutto in quest'album era assente il flauto e il batterista. E questo per i fan fu totalmente appunto uno shock, perché ormai negli anni si erano abituati a questa musica accompagnata da questo flauto traverso. E quindi dopo questa breve caduta da parte sia della critica che anche da parte del successo con i fan, nel 87 il gruppo pubblicò Crest of Maeve, che è considerato l'album della rinascita del gruppo, e in questo album, consapevoli della lezione che avevano imparato, ritornò l'uso del flauto traverso, e da lì il gruppo ritornò al successo di un tempo. Pensate che nel 1989 il gruppo vinse addirittura il Grammy Award per il miglior prodotto heavy metal dell'anno. E pensare che il loro agente gli aveva detto neanche di presentarsi alla serata, perché tanto loro non erano considerati una band heavy metal, soprattutto considerando che i loro antagonisti per il premio erano i molto più quotati AC/DC e i Metallica. E invece, a sorpresa, i Jethro Tull vinsero questo Grammy Award, e sicuramente per loro fu una grandissima soddisfazione. Ma passiamo al quarto gruppo della teoria dei sei gradi di separazione. Abbiamo detto che durante l'assegnazione del Grammy Award dell'89 i Jethro Tull dovettero combattere l'assegnazione del premio con i Metallica. Sono proprio loro che si trovano al quarto step, di cui ora ci andremo ad occupare. I Metallica sono forse uno dei gruppi rock più conosciuti della storia della musica americana. Si sono formati a Los Angeles nell'81 e sono tuttora attivi, quindi hanno alle loro spalle una carriera trentennale. E il gruppo ha raggiunto la fama mondiale nel 1986 con l'uscita di Master of Puppets, che ha designato appunto la svolta nella loro carriera musicale. Ora ci andiamo ad ascoltare una canzone di cui sono state fatte davvero tantissime cover, ed è, si intitola So What. insuccesso della band arrivò con l'uscita di Master of Puppets, ed in questo periodo i Metallica fecero tantissimi concerti in giro per l'America, e molti si ricordano le loro esibizioni sfrenate dal vivo in cui davano il meglio di sé. Ma purtroppo in questi anni, forse anche a causa del successo, iniziarono ad avere quasi tutti i membri del gruppo, ma soprattutto il cantante James Hetfield, i problemi con l'alcol e la droga, tant'è vero che alla fine degli anni Ottanta molti critici e anche alcune fan dei Metallica li soprannominarono alcolica. E la lotta contro gli alcolici e la droga durò per molti anni, fino a quando il leader Hetfield decise di andare in una clinica, di farsi disintossicare per poi ripartire alla grande. Una curiosità, nel 2000 i Metallica ebbero una diatriba legale con Napster, il sito famosissimo, insomma, in cui si scaricava illegalmente la musica, che avrebbe distribuito gratuitamente su internet la loro canzone I Disappear, insieme ad un'altra canzone che andava a comporre la colonna sonora di Mission Impossible 2. Da questa diatriba scaturì un processo legale che vide i Metallica vincere contro Napster. Appunto, ritorniamo un attimo nel passato. Nell'86, quando pubblicarono Master of Puppets, ci fu oltre alla bellezza del disco, ci fu un'altra cosa che contribuì al successo del gruppo, ovvero il tour promozionale che i Metallica fecero al fianco di Ozzy Osbourne in alcuni dei suoi concerti. Ed è proprio il signore delle tenebre, Ozzy Osbourne, a trovarsi al quinto posto della teoria dei 6 gradi di separazione di oggi. Ozzy Osbourne, oggi ogni tanto non riesco a parlare, è un cantante, un compositore britannico, divenuto ultimamente anche attore per la famosa serie che è andata in onda su MTV, The Osbournes, che vedeva tutta la sua famiglia recitare in questa specie di sitcom, e che è diventato famoso con i Black Sabbath, con i quali ha militato dal 70 al 78, per poi intraprendere una carriera da solista. Ma, ripeto, noi ci piace ascoltare la musica e non parlare, quindi andiamo ad ascoltarci una canzone di Ozzy, che è Life Won't Wait. Dal 1996 Ozzy, insieme alla moglie barra manager Sharon, organizza il famoso Ozzfest, un festival che vede la partecipazione di molti gruppi heavy metal, sia quelli storici come gli Slayer o gli Iron Maiden, sia quelli più recenti come ad esempio i System of a Down o Marilyn Manson. I System of a Down vanno a collocarsi esattamente al sesto e ultimo grado della nostra teoria dei 6 gradi di separazione. Sono un gruppo americano anche loro, si sono formati nel 94 e sono riusciti in pochi anni a raggiungere un grande successo, anche se hanno avuto un piccolo break dal 2006 al 2010, ma si dice che in questo 2011 stiano lavorando ad alcuni nuovi progetti. Ora ci andiamo ad ascoltare una canzone del 2001 tratta dall'album Toxicity, appunto del System of a Down, che si intitola Aerials. The river and one again after the fall. E questi erano i System of a Down. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata e quindi facciamo un breve riepilogo della teoria dei 6 gradi di separazione che abbiamo visto oggi. Al primo grado abbiamo trovato la premiata Fonneria Marconi, che ha iniziato la sua attività musicale facendo la group spalla a molte band straniere, come ad esempio il gruppo inglese degli Yes, che hanno a loro volta fatto da gruppo spalla ai Jethro Tull, che si trovano al terzo grado. I Jethro Tull, scusate, abbiamo visto che sono stati legati ai Metallica attraverso l'assegnazione di un Grammy Award. Metallica sono quindi al quarto grado di oggi, che sono legati ad Ozzy Osbourne, che si trova al quinto grado, per aver fatto da spalla nei suoi concerti negli anni Ottanta. Il quinto grado con Ozzy Osbourne si va infine a collegare al sesto, in cui si trovano i System of a Down, che hanno partecipato per varie edizioni all'Oz Fest. Io per questa puntata ho finito, vi saluto e vi dico ci sentiamo venerdì prossimo.
6 gradi
di radiofonica.com.